Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, a tutti, a tutto. Siamo qui, Transfeminonda, oggi è sabato 19, domani è il 20 novembre. 20 novembre è una giornata importantissima, la giornata internazionale in ricordo delle persone trans uccise. Una giornata che si celebra in tutto il mondo dal 1999, è nata negli Stati Uniti e ogni anno Transgender Europa rilascia gli aggiornamenti del monitoraggio che viene effettuato. Ogni anno quindi si fa visibile quel dolore che però accompagna il quotidiano, la vita quotidiana di tante persone che sono costantemente discriminate, stigmatizzate, additate in un mondo, in una cultura, in un sistema che non accetta assolutamente questa esistenza, questa presenza e che impone, vuole imporre le sue norme, le sue regole, un sistema che vuole imporre regole e norme perché altrimenti andrebbe in frantumi. Oggi vogliamo proprio parlarne, ma vogliamo anche partire da quel dolore per trasformarlo, e quella R di ricordo, no? Che c'è alla fine dell'acronimo TDOR. Vogliamo che assuma anche altre parole, oltre al ricordo, che sono parole come resistenza, come resilienza, ma anche come riparazione, come rivolta, come ricostruzione. E proprio per questo oggi abbiamo invitato in questo nostro spazio Cristian Leonardo Cristalli ed Eva Sassi Croce. Cristian si occupa di diritti per le persone trans e non binarie da molti anni, è stato cofondatore del gruppo trans di Bologna, che oggi è punto di riferimento per tantissime persone in realtà a livello nazionale e che ha portato avanti politiche nuove con uno sguardo sempre rivolto ai bisogni di una comunità non binaria, libera, fatta di corpi plurali, identità che vanno oltre gli stereotipi. Ha portato avanti la denuncia sociale sui transfici, poi approfondiremo questo aspetto nel corso della nostra puntata. È stata la prima in Italia a denunciare la violenza dei protocolli e dei test che vengono effettuati nei centri prescrittori. Ha posto in luce il tema degli standard of care dell'ONIG, dell'oppressione quindi dei percorsi che di affermazione di genere, guardando appunto alla depatologizzazione e alla necessità di superare definitivamente la legge 164, che non ha bisogno di una riforma, ma ha bisogno assolutamente di una nuova legge riscritta e riscritta a partire dal basso e dai bisogni che noi abbiamo. Tra l'altro, proprio dall'ultimo congresso nazionale Arcigay, che si è appena svolto, è stato eletto nella segreteria nazionale come referente e ha proprio una delega ai diritti delle persone trans. A dialogare con Cristian c'è Eva Sassi Croce, in arte Eva D'Adamo, e questo lo dico perché tra l'altro due dei brani che ascolteremo oggi sono proprio di Eva, è una voce che già conosciamo qui a Transfeminonda perché fa parte della redazione di Transfeminonda e Quizionario, un attivista traversi, froscia, transfemminista, radicale, fa parte di Nonna di Modena e fa parte anche dell'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra. E non dimentichiamolo mai, ciclista. Assolutamente, con questo grande amore verso la bicicletta, verso questi spazi da attraversare con questo mezzo meraviglioso. E direi che possiamo partire subito con il primo brano che ci presenta Eva e poi cominciamo questo dialogo. Grazie per essere qui con noi oggi.
Grazie Mare, ringrazio anche tantissimo Christian di essere qui con noi. Sì, partirei con questo primo brano che è in realtà la parte finale di un rito laico che io da alcuni anni pratico per il Tidor. L'idea del rito laico nasce da un dibattito che feci dentro ad Arcigay Ferrara, che ho frequentato per alcuni anni, e quando ci trovavamo di fronte al primo Tidor da preparare, da organizzare, ci ponemmo la questione dei nomi, nel senso che esistono queste liste che io chiamo le macabre liste, in cui vengono nominate le persone che purtroppo perdono la vita, perché sono semplicemente persone trans, però spesso e volentieri ovviamente questi numeri sono dei freddi, tutte le persone vengono nominate, per cui ci siamo interrogati su questo, abbiamo la mia capacità di essere una persona che fa performance anche con i suoni, e questa è la parte finale. In questa registrazione purtroppo manca la parte che io faccio dal vivo con una campana di cristallo che rappresenta le voci delle persone trans, però ecco, l'idea di questo rito laico sicuramente rimane molto forte. Quindi andiamo con questo primo brano, grazie.
Thank you.
Bene, dopo aver ascoltato appunto questa parte finale di questo rito laico del Tidor, passiamo insomma a dialogare con Christian. Come diceva giustamente Mari, c'è appena stato lo scorso fine settimana il 17° congresso nazionale di Arcigay a Latina e è arrivata questa bella notizia. La bella notizia è il fatto, ed è una delle cose che io apprezzo tantissimo di Christian, con il quale insomma lottiamo insieme da alcuni anni, innanzitutto di avere lasciato la presidenza di Gruppo Trans, che uno dice sembra una cosa banale, ma non lo è, perché se uno guarda le associazioni trans trova sempre questi imperi dove ci sono queste persone che rimangono finché morte non le separa propriamente, e invece Christian ha avuto questo grosso coraggio di lasciare appunto la guida di questa associazione, non lasciandola perché ovviamente darà sempre il suo contributo, però si è formato un nuovo direttivo con nuove cariche, e lui invece giustamente ha fatto questo salto che secondo me per noi in Italia come comunità trans è molto importante, di entrare appunto in segreteria nazionale per le politiche trans all'interno di Arcigay. Arcigay è un'associazione che ha il merito di essere molto capillare sul territorio italiano, ci sono circa 70 comitati e questo ovviamente è molto importante. C'è da fare un lavoro per quanto riguarda appunto ancora le questioni trans. Tra l'altro annuncio qui in diretta che io sono rientrata da un paio di giorni dentro la rete transnazionale di Arcigay, che avevo abbandonato, ma questo l'ho fatto proprio perché sono entusiasta e sicura che si potrà fare un grossissimo bel lavoro insieme a Christian, al quale appunto domando quali sono, diciamo così, un po' i progetti, i programmi, se ce li puoi svelare, quelli che ci puoi svelare, che ti proponi appunto alla guida di questa rete transnazionale.
Beh, intanto grazie per questo invito, grazie per insomma aver riconosciuto un po' anche questi passaggi, lasciare diciamo la presidenza di Gruppo Trans dopo 6 anni di lotte è sicuramente qualcosa che non era semplice ma era necessario, e per far crescere proprio, no, il gruppo ancora un po' di più e per dare delle nuove prospettive chiaramente. Io sono convinto che Arcigay debba, su questo tema delle lotte di liberazione delle persone transgender, intersex e non binarie, sulla depatologizzazione delle nostre esperienze, debba crescere e esprimersi in modo politicamente molto più chiaro e incisivo, e ha, come dicevi tu, la possibilità di fare la differenza poi su tutti i territori dove vi sono comitati. Parliamo di una settantina di comitati sul territorio, quindi per le persone, per la nostra comunità possono essere dei riferimenti importanti. Dobbiamo però fare un'azione profonda di alfabetizzazione, di informazione con questi comitati. Dobbiamo non viaggiare a velocità diverse, ma dare degli strumenti e assistere questi comitati come rete affinché possano al loro interno essere sempre più luoghi accoglienti per le persone trans, quindi in grado di creare diciamo un luogo, uno spazio percepito come più sicuro, avere quelle che sono le nozioni diciamo di base dal punto di vista di come funziona l'accesso per chi lo vuole ai servizi riguardanti i percorsi di affermazione di genere, essere consapevoli di quelli che sono i livelli di oppressione che affrontiamo, quindi sapere perfettamente che, come dire, vi sono dei protocolli obsoleti, vi è una legge obsoleta, abbiamo necessità e bisogni anche molto, insomma, in cambiamento, anche nuovi, che riguardano anche, non so, il mondo, l'accessibilità al mondo dello sport, oltre che al lavoro, oltre che insomma al riconoscimento delle nostre vite, no? Quindi su ogni territorio lavoreremo come rete per assistere questi comitati affinché possano creare accesso per la salute, quindi che il diritto alla salute delle persone trans sul locale sia riconosciuto, che vi siano possibilità di formazione anche per questi professionisti, che chiaramente sono professionisti per noi alleati nel mondo della salute, che devono accompagnarci laddove vogliamo nei nostri percorsi. Dobbiamo fare un discorso importante sul tema dell'età evolutiva con varianza di genere. Ci sono veramente tantissime famiglie in Italia che sono invisibili per lo Stato italiano, ma anche per la società stessa. Dobbiamo promuovere un cambiamento culturale, fare informazioni insieme su questi temi. Le persone trans in Italia sono sicuramente, stanno emergendo, ma sono ancora invisibili. E c'è una fetta chiaramente di persone che non se la sente di fare un coming out, non se la sente di potersi sentire, di parlare in famiglia, che non si sente anche in età evolutiva. Persone che sono spinte in uno spazio invisibile al margine della società, persone sex worker che non sono riconosciute. Abbiamo bisogno come persone trans di creare un'alleanza su tutti quelli che sono i temi, le specificità, i livelli. La parola trans non è un monolite. All'interno di questa parola vi sono tante esperienze, c'è uno spettro di soggettività e soprattutto anche per le realtà non binarie che vengono percepite ancora come un capriccio in Italia, dobbiamo assolutamente fare un grande lavoro di informazione su questo tema per uscire da tutti quegli stereotipi immaginari legati al binarismo dei generi, no? Che chiaramente poi ci codifica e ci codifica male, mi sentirei di dire, anche per quello che è un discorso rilevante alla medicina di genere, che deve cambiare, deve prendere consapevolezza del fatto che abbiamo corpi plurali, siamo uno spettro di identità le più incredibili e meravigliosamente ciascuna unica, e dobbiamo assolutamente fare un lavoro che preveda che ogni persona possa sentire di avere uno spazio, di essere riconosciuta e possa essere tutelata. E io adesso mi rendo conto che abbiamo un governo che sicuramente non ha quella sensibilità e quelle attenzioni di cui dovremmo disporre per poter lavorare bene in questo senso. Voglio però comunque ricordare che ci sono anche nelle istituzioni delle persone alleate nel senso che sono informate, sono consapevoli di quelli che sono i problemi e che possono dare una mano. E ci sono anche comunque dei presidi, dei veri e propri uffici, come ad esempio anche l'UNA, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è anche l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, che attualmente stanno lavorando anche in concerto con le associazioni, anche con ArciGay, per creare una promozione di una cultura su questi temi, su temi relativi alle vite delle persone trans. Quindi il messaggio è: facciamo rete, muoviamoci insieme in modo davvero intersezionale, con sguardi da mettere a confronto su un piatto proprio, mettiamoli tutti in campo questi sguardi e poi tracciamolo questo campo e poi decidiamo di muoverci insieme.
Grazie Christian. Infatti parlando delle persone non binarie, viene spesso, no? C'è spesso da parte della comunità trans l'idea che siamo persone complicate, tutto ciò che è complicato in questo momento è meglio lasciarlo da parte. Anch'io ho consapevolezza, come tutti, che sicuramente questo non è il periodo migliore per cercare di ottenere, diciamo così, i cambiamenti legali che ci permetterebbero di avere una vita come qualsiasi altra persona, perché poi il problema è quello, cioè noi siamo persone di serie B, serie C e serie D, ma è anche altrettanto vero che comunque la comunità italiana stessa dovrebbe, appunto, come dici tu, essere anche un po' più intersezionale, dialogare un po' di più, perché diciamo che avendo intervistato Camilla, uno degli aspetti più interessanti della sua esperienza spagnola è che ci ha raccontato che in Spagna comunque le persone trans vengono viste con un'ottica diversa da parte delle istituzioni, della scuola, ma dalle stesse persone. Voglio dire, per esempio, in Spagna ci si è finalmente dimenticati della termine disforia di genere. Camilla riportava, no, parlando con sua figlia una volta che è rientrata a casa, e diceva: ma sì, in Italia abbiamo parlato di disforia, e questa ragazzina transgender di 14 anni dice: ma mamma, che cos'è la disforia? Ecco, secondo me questo è un tempo necessario, appunto, per risaldare un po' le fila, cercare di trovare una via comune, perché poi la politica prima o poi cambierà, ma deve cambiare in un momento in cui abbiamo anche da fare delle proposte univoche e soprattutto che accolgono anche le complicanze delle persone appunto non binarie, perché poi la questione non binaria, anche qui sarebbe un discorso lungo, ma un giorno magari la dobbiamo approfondire anche sulla sanità, no? Una persona che ha fatto tutto il percorso da M, gli viene appiccicata la sua F e poi alla fine gli viene il pap test quando magari avrebbe bisogno di fare un controllo sulla prostata, per cui anche qui c'è già una non binarietà, nel senso che ci dobbiamo tutti mettere, rendere conto che certo siamo una complessità, ma che non significa che siamo un qualche cosa di difficile, c'è la necessità di essere ascoltati e di essere visibilizzati. Quindi tu dici che sicuramente sarà possibile attraverso anche ACIGEI e la sua potenzialità, facendo un lavoro che richiederà del tempo, ben venga appunto che ci sia la necessità di avere questo tempo per fare in modo di creare anche questa consapevolezza a livello diciamo nazionale e per arrivare a quelle persone trans che riescono a capire che è importante cercare di risolvere le questioni facendo delle proposte che possono un po' accogliere tutte le nostre diversità, no? Quindi la diversità rimane un concetto fondamentale. E come pensi che si possa fare appunto un lavoro di questo genere e come pensi di muoverti appunto dal tuo ruolo di segreteria come responsabile delle politiche trans in ACIGEI?
Beh, io sicuramente sarò uno strumento a disposizione della rete e delle persone, nel senso che non sarò io a parlare, ma voglio portare in segreteria quelle che sono le voci, il punto di vista di un gruppo, di una rete di persone trans, intersex e non binarie all'interno dell'associazione ACIGEI, e a fare sempre di più è quello di avere rapporto con i comitati territoriali per far sì che ciascun comitato riesca a inviare nella rete persone trans del proprio comitato per portare anche la differenza, lo sguardo differente di ogni territorio, perché ci sono territori e territori, ci sono delle necessità, dei bisogni di cui noi dobbiamo avere consapevolezza di quella che è la diversità. Quindi dobbiamo riuscire a mettere in rete tutti questi saperi, dobbiamo riuscire a riunirli in questa rete per confrontarci e dopodiché quello che sarà il punto di vista delle persone che è spesso stato invisibilizzato in generale nel mondo e anche quindi in quelle che sono delle associazioni, che sono associazioni storiche come anche ACIGEI, il rinnovamento sta in questo, sta nel voler prenderci uno spazio all'interno di quella che è la segreteria e quindi anche quelli che saranno gli orientamenti politici, no, di quella che è l'associazione che in Italia ricopre una settantina di territori. E vogliamo un cambiamento reale, quindi come prima cosa abbiamo, insieme anche a una proposta avanzata da il circolo di Bologna, quindi da ACIGEI Cassero, abbiamo pensato di rimettere mano anche allo statuto per riscriverlo in senso non binario, quindi neutralizzando il genere. Questa è una proposta che la rete assolutamente alla quale lavorerà e lavoreremo in concerto con questo comitato, ma anche tutti i comitati e la commissione che chiaramente lavorerà a questo. E per noi è già un primo passo e fare la storia in ACIGEI, perché noi stiamo cambiando questa associazione dall'interno e noi vogliamo che questa associazione sia un luogo in cui riconoscersi per tutte e tutte e tutto sempre di più, quindi che vi sia una consapevolezza, un'informazione. Vogliamo formare questi comitati tramite quelle che sono i nostri saperi di comunità. Abbiamo bisogno di contare, perché le nostre vite in Italia ad oggi non contano in questo senso. Il TIDOR si avvicina, è chiaramente una giornata di ricordo, di commemorazione di quelle che sono persone trans che sono state uccise in quanto persone trans, sono state vite spezzate o si sono tolte la vita, perché c'è anche quello aspetto, quell'aspetto dettato dalla transfobia, ed è un qualcosa che ci deve allarmare tutti, anche se non è più un'emergenza. Non è un'emergenza questo fatto. Le persone trans in Italia subiscono stigma, subiscono violenza, soprattutto se donne, perché chiaramente in una società patriarcale come la nostra è un cosiddetto uomo che tradisce il patriarcato, questo non viene perdonato. Abbiamo una questione proprio culturale importante da affrontare. Quindi dobbiamo riuscire anche a promuovere delle campagne di informazione, di sensibilizzazione, di cultura, che vadano, che entrino in quelle che sono le dimensioni al di fuori della nostra bolla LGBT, dalla cosiddetta casalinga di Voghera. E per farlo dobbiamo trovare dei linguaggi che siano il più semplici possibili, ma che mantengano la complessità di ciò di cui stiamo parlando, perché è molto importante mantenerla, altrimenti finiamo come la propaganda, no, di provita della teoria del gender, che fa questi cartelloni, no, questi manifesti per strada con questi bambini messi al centro con queste mani che spuntano, che li toccano, e la scritta "non confondiamo l'identità di genere dei bambini", come se si potesse pensare davvero di andare da un ragazzino, una ragazzina, per convincerli, no, a fare un percorso di questo tipo. La verità, e questa è un'informazione che manca e manca a tante famiglie, la verità è che ci sono persone che hanno bisogno di un supporto, di riferimenti, di sapere e accedere a dei servizi, e in Italia di questo tema non si parla, non si può parlare, perché è un tabù. Questa è la verità. Noi dobbiamo informare circa il tema della varianza di genere in età evolutiva, dobbiamo mettere in contatto le famiglie quando hanno necessità con i luoghi dove vi sono professionisti informati, e dobbiamo far sì che siano sempre di più, perché sono anche pochi in Italia. Dobbiamo ispirarci all'estero, perché su questo l'Italia è indietro in Europa. Quindi quello che noi faremo sarà cercare di dare un contributo insieme a tutte quelle che sono nodi e reti presenti sui territori, che magari non sono arcigay, però con cui noi sicuramente vogliamo dialogare, vogliamo lavorare anche con associazioni appunto trans, vogliamo creare un'alleanza, un fronte, perché ora più che mai è necessario e dobbiamo farlo insieme.
Grazie Christian, passiamo a un altro brano. Ancora una volta è un qualche cosa che ho realizzato io. Questo brano è stato, quest'anno ricorre il cinquantenario della prima manifestazione LGBTQIA+ in Italia, quella che si fece nel 72, aprile del 72 a Sanremo, dove si protestava contro questo congresso di psichiatri che ancora una volta si riunivano per parlare della patologia dell'omosessualità, e quindi ci fu questa manifestazione che aveva un'importanza anche europea, perché poi arrivarono dalla Francia, dall'Inghilterra, insomma anche da altri paesi, e fu proprio la prima manifestazione che diede poi inizio a quello che è stata anche la lotta che è iniziata negli Stati Uniti nel 69 e in Italia è iniziata nel 72. E quindi è stata fatta da arcigay, da un paio di comitati di arcigay, questa bellissima mostra storico che troppo spesso è dimenticato. E mi è stato chiesto di fare degli interventi sonori da mettere all'interno di queste stanze, che sono state quattro stanze in sostanza, e una di queste è quella che riguarda le persone trans, e da questa richiesta è nata anche questo brano che lanciamo in questo momento.
Basta psichiatrizzazione e patologizzazione delle persone trans.
Vogliamo il consenso informato e l'autodeterminazione per i nostri corpi e le nostre identità. Sanità. Sono affetto da euforia transgenere.
Infatti andava fatta segretaria generale, ma insomma, perché lei ha tenuto. Oh, bene, abbiamo appunto ascoltato anche questo altro brano che ho realizzato e torniamo a chiacchierare con Christian. Il cambiamento di Arcigay dall'interno. Effettivamente Arcigay o è odiata o è amata, perché c'è sempre anche un po' di diffidenza. Io che sto un po' dentro e un po' fuori, sento anche le grosse critiche che ci sono, però... venendo anche dall'esperienza della rete donne transfemminista che c'è dentro ad Arcigay, che sta appunto portando un grossissimo cambiamento. Ho visto anche che all'ultimo congresso sono arrivate un quantitativo di nuove presidenti o consigliere nazionali che fanno parte appunto anche della rete donne transfemminista, che dal mio punto di vista negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, è stata quella che è stata in grado anche di tenere in piedi l'associazione, facendo questi meravigliosi webinar in cui ha affrontato argomenti di ogni tipo. tipo e che sono un documento prezioso perché qualsiasi persona lo può andare a vedere. Per cui anche dentro la rete Donne Transfemminista c'era questa idea di portare un contributo a un cambiamento necessario dentro ad Arcigay, quindi a portare uno sguardo transfemminista che fosse differente. E credo che si sia fatto un grandissimo lavoro. E quindi credo che anche, diciamo, col tuo mandato proseguirà questo rapporto interno per cercare insieme di spingere a un cambiamento, no?
C'è un portato politico nell'associazione, c'è un'elaborazione con la rete donne transfemminista, con la rete giovani, con quelli che sono appunto gli sguardi. Di politiche che vogliono rinnovare anche l'associazione, l'Arcigay, così come dicevi tu, è sempre un po' percepita, no? Con un po' di sospetto, perché magari si pensa che non si riesca poi a mettere in pratica quello che è un rinnovamento necessario. Noi lo stiamo facendo. Io vengo veramente dal basso, in questo senso non... ho sempre cercato di costruire percorsi di lotta, di rivendicazione, di denuncia anche sociale per i protocolli, per tutto quello che non si riusciva e non si riesce tutt'oggi molto spesso a dire, che ci sforziamo insieme di dire per liberarci da quella che è un'oppressione, da un sistema che vede le persone trans in particolare al centro, no? Di meccanismi difficili adesso da scardinare, anche quello della diagnosi. È difficile chiedere a chi quella diagnosi è in una posizione di potere per fartela, di smettere di fartela, se si è costruito una vera e propria carriera professionale su questo e se c'è un sistema attorno tale per cui adesso è difficile andare a rimettere mano, ma è necessario. E allora noi percorsi di lotta, anch'io ho sempre cercato di crearli e credo di essere approdata un po' in Arcigay con la possibilità che tutto questo cambi. Questa è un'opportunità per tutti, tutte, tutto. Quindi sono strumento in questo senso, sempre più persone giovani entrano anche all'interno della rete e con la rete donne, la rete giovani, secondo me si può creare una grande alleanza all'interno di Arcigay. Noi dobbiamo cambiarla questa associazione per far rappresentare meglio quelle che sono le istanze delle soggettività non binarie, delle soggettività trans, intersex.
Ecco, sì. Siccome Mari ci aveva poi nell'introduzione parlato anche di questi transifici, ci puoi spiegare un po' che cosa rappresentano? Perché è una parola che io lessi per la prima volta all'interno di un libro di Monica Romano, però se ne parla poco, è ancora una di quelle cose un po' tabù. Se ci vuoi restituire un po' cosa significa questa parola, sarebbe importante.
Le vite delle persone trans per affermarsi purtroppo in Italia hanno bisogno in un certo senso di passare attraverso questi transifici, nel senso che noi siamo invisibili e non esistiamo in quanto persone trans nell'accesso ai servizi, mi riferisco, se non abbiamo in mano una diagnosi che dica appunto che siamo persone trans e che abbiamo dunque quindi una patologia inesistente chiamata disforia di genere. Questa cosa esiste solo in Italia, o comunque sia esiste in paesi come l'Italia, in Europa mi riferisco, che ancora nel 2022 sono rimaste indietro, perché l'orizzonte rivendicativo, l'orizzonte anche legislativo per tutti i paesi che sono da considerarsi civili in questo senso in Europa è andato oltre, nel senso che l'OMS ha chiaramente già da diversi anni depatologizzato le istanze, le vite, le esperienze delle persone transgender, intersex e non binarie. E però noi abbiamo dei protocolli obsoleti in Italia che sono un po' rimasti stile anni 80-90, che prevedono l'attraversamento all'interno di questi luoghi, questi transifici, che a seconda del luogo possono o meno corrispondere alle esigenze della persona. Cioè, mi voglio spiegare un pochino meglio di così rispetto a così. Ci sono dei centri in Italia, ci sono dei luoghi con dei professionisti e a seconda del tipo di centro, a seconda del tipo di luogo, tu troverai più o meno un atteggiamento rispettoso, umano e depatologizzante della tua persona. Chiaramente abbiamo diversi livelli, quindi ci sono luoghi che tu puoi attraversare sentendo che c'è un'attenzione e un rispetto della tua autodeterminazione, quindi si va solamente a verificare che vi sia il consenso informato, si fanno poche sedute perché chiaramente non deve essere un percorso di psicoterapia laddove la persona non sente di volerlo fare, altrimenti diventa coercitivo, non può essere terapeutico. Si fanno giusto gli incontri necessari a far sì che ci sia un consenso informato, cioè che si sappia che cosa significa intraprendere una terapia ormonale, affrontare un intervento chirurgico, ecco quello. E poi ci sono luoghi invece dove tu arrivi e in automatico entri in un imbuto, in un tunarti in qualche modo, perché starai lì un bel po', perché qualcuno dovrà verificare se tu davvero sei una persona che può definirsi transgender o meno, e in questo senso ci sono gli standard di alcuni protocolli, tra cui il protocollo ONIG nei suoi standard of care, che comunque ha provato a rivedere anche nel 2020, ma se andate a cercare, nel primo punto degli standard of care di ONIG vi è la valutazione di criteri di eleggibilità della domanda. Cioè valutano se tu come persona, in base a dei criteri che probabilmente loro potranno forse spiegarci anche un po' meglio, perché risultano essere estremamente binari, valutano se c'è l'eleggibilità, quindi è sempre un ok che ti deve essere accordato, è sempre un permesso quello che ti deve essere dato, laddove tu invece vorresti poter avere diritto ad affermarti come persona, no?
Ecco, io quando sento questi racconti venendo da un percorso privato, perché appunto ho voluto evitare fin dall'inizio, io ho iniziato che avevo 50 anni, per cui insomma avevo un lavoro eccetera, per cui mi è stato più semplice poter scegliere, l'idea di andare all'interno di questi centri e dover fingere di essere in una determinata maniera mi mise il terrore, perché io venivo fuori da una situazione critica che era quella di quando dovevo performare il mio essere uomo. Lì ho subito avuto anche dei momenti di autolesionismo pesante, per cui lì vivevo una situazione di difficoltà, nessuno mi aiutò, poi per fortuna nessuna uscita, ma una volta che sono arrivato a scoprire la mia identità, cavolo, euforia transgenere, nel senso che dico finalmente ho trovato la mia via. Poi ci sono voluti un periodo ovviamente, perché ho iniziato gli ormoni, perché avevo la necessità di architettare il mio corpo, perché il mio corpo non era sbagliato, aveva solo bisogno di essere un attimino così reso più piacevole anche al mio tatto, quindi mi sono fatta crescere il seno con gli ormoni, ci ho messo un attimo del tempo, però ho fatto tutto privatamente, avevo la fortuna di avere un endocrinologo a Ferrara che appunto non richiedeva queste certificazioni, che poi alla fine appunto sono il certificato tu sei trans e tu non sei trans, in funzione di non si sa bene quale legge scientifica, dato che all'estero ormai queste cose non si fanno più, e ho avuto la fortuna di passare senza dover attraversare questi luoghi. Anche nel libro di Camilla lo dicevamo, che invito comunque sempre a leggere, ci sono dei racconti e delle storie su anche dei test psicologici che non c'entrano assolutamente nulla, che sembriamo proprio degli animali umani che vengono sperimentati, che vengono così studiati come qualche cosa di strano. E facendo la cicloviaggiatrice finalmente mi sono aperto anche un bacino di persone estremamente interessanti per il tipo di hobby che fanno, e quando racconto queste cose mi rimangono a bocca aperta, perché purtroppo, come dicevamo prima, manca l'informazione, perché c'è sempre questo impedimento. Alla TV ci vanno sempre o quelle che soffrono del famoso corpo sbagliato, che non esiste, oppure sono le soubrette, però diventa quasi impossibile arrivare ai grandi mezzi di informazione, portando anche quelle che sono in realtà le nostre storie, no? Si parla spesso e volentieri anche di persone che detransizionano, a parte che sono una percentuale irrisoria, ma però non si dice mai, perché ovviamente queste donne trans escludenti, che si dichiarano anche femministe ma che non lo sono, dicono: ah, ecco, questi qui hanno fatto sta roba e poi dopo tornano indietro perché cambiano idea. Ma nella realtà dei fatti, se poi vai a studiare i casi specifici, queste persone, diciamo, hanno deciso di detransizionare per il semplice motivo che avevano una vita impossibile, perché non venivano accolte nella possibilità, magari perché non avevano il passing, magari perché avevano dei problemi con lo psicologo, magari perché anche quello, lo psicologo è importante, come dici tu, avere un supporto, non un giudizio, perché sennò alla fine rimaniamo sempre a un ambito che non ci permette di superare le difficoltà che, come dicevamo con Camilla, è la disforia sociale, che non è la nostra difficoltà andare in società, è la difficoltà che ha la società ogni volta che ci vede, che ci incontra, no? Per cui queste sono tutte poi queste dinamiche che rendono la nostra vita praticamente impossibile. Figuriamoci appunto delle persone che possono essere delle persone minorenni, che hanno difficoltà con i genitori, perché i genitori, purtroppo lo sappiamo, anche se non si dice, non sono preparati, e purtroppo hanno anche un potere immenso, perché basta che in una scuola si dica: andiamo a fare una formazione, salta fuori che noi siamo il gender, e il genitore ci mette i bastoni tra le ruote. Tra le altre, io auspico, ma ne parleremo appunto anche un po' quando ci interesseremo di questa legge che vogliamo, perché abbiamo bisogno di una legge che sia la nostra, c'è la necessità di andare nelle scuole, ma non noi. Ci vogliono persone formate che fanno gli insegnanti e che nella famosa educazione civica, e quindi nell'educazione nostra, cioè deve essere normalizzata all'interno, no, di quello che è l'ambito scolastico, perché non lo possiamo demandare ai genitori, quelle che sono anche le informazioni sulla prevenzione sessuale, no? Perché leggevo l'altro giorno, ci sono i dati in aumento di ragazzini dai 15-19 anni che prendono l'HIV, perché? Perché fanno un sesso non protetto, e quindi manca fortemente questo genere di informazione. Bene, io lo chiudo qui, lascio la parola a Mari per andare col prossimo.
Grazie, grazie Eva, grazie Christian. E il prossimo brano musicale si intitola Che vuelvan les cabres, ed è un brano musicale dedicato ad Emilia Millén. Emilia Millén è stata conosciuta come Bau, è un'attivista difensora della terra e degli animali, è una donna trans mapuche che è sempre stata in resistenza in tutta la sua vita. È stata assassinata nel 2021, l'anno scorso, dai sicari di quei potenti che conosciamo perfettamente, che continuano ad occupare le terre del popolo mapuche, che continuano a sfruttarne le, come chiamano, risorse, e continuano anche a spostare, a desplazar, come appunto tutte le comunità mapuche. E quindi dedicata a lei questa canzone, Che vuelvan les cabres.
Thank you. Puebla de humanes que asco se salen, desbordan, infectan el campo, los cerros, los ríos, solo estorban. Mientras mis compis están tras la reja, mientras mis compis están tras la reja, buscamos el sendero que apañe el planeta. Ataque sigiloso planeando en un mes, o de espontáneo mientras nadie ve. Todos los días te pienso y me duele, pero también me da más sonewen para vivir y querer enfrentarme. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Ventisca, tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Ventisca, tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Panfleto, propaganda, canción, explosiones, que la irsa detone, la cana y sus concesiones. Con giles fascistas no habrán excepciones, contigo tampoco. Si la transfobia está en tus opciones, y si come carne harás que decepciones. Pa' vos todo es juego, malditas traiciones. Pa' el chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra. Hermana, enójate, está en una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche, somos huichafes que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuidarles es nuestra tarea, así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los ratis, los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas de entre las sombras, que vuelvan las muertas de entre las sombras. Que vuelva mi amiga de entre las sombras. Que vuelva la cabra de entre las sombras.
Bene, ringrazio ancora Christian e passerei a quelli che io appunto chiamo i dati macabri, che sono, ripeto, fondamentali, perché le statistiche servono per mettere attenzione, per studiare i fenomeni e quindi danno un ritorno di lotta estremamente importante. Anche quest'anno sono appena usciti sul sito del TGEU i dati del TMM, il Transgender Murder Monitoring, cioè che appunto tiene monitorate quelle che sono i transgidi a livello globale, e ancora una volta ovviamente sono numeri altissimi. E ancora una volta riportano il fatto che la maggioranza delle persone trans che vengono assassinate sono persone razzializzate, quindi non appartengono al mondo delle persone bianche. Un altro dato che dovrebbe far riflettere queste pseudo femministe che sono trans escludenti: il 95% dei transidi sono rivolti a persone che sono o donne trans o donne con un'espressione di genere femminile, come lo posso essere io, e quindi questo è evidente che ha a che fare con una violenza patriarcale. E poi c'è anche il dato che riguarda per esempio un 36% in Europa delle persone trans assassinate sono persone migranti. Anche questo ovviamente è un altro dato che è importante sottolineare per poter appunto cercare di contrastare quanto più possibile questi transidi. E quindi questi dati ovviamente sono dati raccolti da associazioni locali oppure da piccoli gruppetti, perché ci sono paesi che ovviamente magari non hanno la possibilità neanche di organizzarsi come associazioni, perché magari il mondo LGBT è osteggiato anche con leggi estremamente punitivi. E sono dati che, come tutti i dati statistici, ovviamente sono dei numeri che non rappresentano purtroppo la realtà totale dei fenomeni, no? Anche con la rete transnazionale abbiamo analizzato questi dati. Il TMM, per esempio, dice che è stata assassinata una sola persona in Italia, che sarebbe, diciamo così, tra virgolette, una notizia buona, ma nella realtà dei fatti, poi andando a spulciare in altri appunto dati di questo genere, abbiamo poi capito che le persone purtroppo che sono state assassinate sono molto di più. Poi giustamente noi nella transfobia, perché il TIDOR vuole denunciare la violenza transfobica, abbiamo inserito anche le persone che si suicidano, che quest'anno in Italia sono state veramente un numero allarmante molto grave, e sono soprattutto persone minorenni, e questo, anche su questo dovrebbe essere farci riflettere di quanto in realtà noi non è che andiamo a voler convincere i bambini a diventare delle persone trans, quando sappiamo perfettamente che è un mondo completamente difficile, ma noi vorremmo andare a fare della informazione per fare in modo che, se ci sono dei bambini, e ci sono, che ovviamente sono e si sentono in un genere che non gli appartiene rispetto a quello segnato alla nascita, è importante poter tirare fuori questi dati, perché i suicidi di queste persone minori sono in aumento, e quindi non si può fare finta di niente. Inoltre, ieri si parlava, perché in un sito abbiamo riscontrato anche la presenza di una persona trans morta per Covid, quindi diciamo così in senso di una malattia naturale, però ci siamo anche interrogati sul fatto che spesso e volentieri le persone trans che muoiono anche naturalmente, spesso muoiono in condizioni di isolamento, in condizioni di solitudine, in condizioni di precarietà, e quindi anche questo comunque alla fine ha a che fare con forme di transfobia, che sono quelle che poi, se non si è persone forti ma se si è solo persone fragili, rischiano di aumentare ovviamente quelle che sono anche le problematiche, e quindi le morti naturali. Per cui io ti chiedevo anche, come quest'anno tra l'altro il 20 di novembre, quindi la giornata del TIDOR, cade in una domenica, e quindi avremo modo di celebrare questa giornata, diciamo, proprio nella sua data giusta, e quindi ti volevo chiedere un po' quello che può essere di ritorno dai comitati di Arcighe rispetto al TIDOR, e soprattutto dove sarai tu il 20 di cioè appunto domani, per il TIDOR. Grazie.
Dunque, i comitati di Arcighe si sono organizzati per fare chiaramente degli eventi sui territori. Noi come rete abbiamo cercato di raccoglierli un pochino in un file, per riuscire a dare anche una comunicazione nelle prossime ore su quelli che condividerne alcune. Magari ci sono persone che hanno piacere di andare in quei territori, ad esempio c'è Arcighe Firenze e altre sponde, che ha uno spettacolo, diciamo, teatrale sulla mia pelle, con il coro Coreos e un flash mob. Questo si terrà a Firenze in due momenti diversi, ovviamente trovate poi le specifiche sul sito dell'associazione. Abbiamo Arcighe Queer Town Taranto, quindi Arcighe Strambopoli, che ha un momento di teatro forum dedicato, una Human Library. Abbiamo ad esempio Arcighe Milano, dove sarò presente anch'io questa domenica alla marcia di liberazione, all'evento Trans Lives Matter, promosso dal comune, dalle associazioni del territorio, alla Trans Milano e ACET, in collaborazione con chiaramente il comitato di Arcighe CIG e con anche il supporto del comune di Milano, che non è chiaramente una cosa così scontata, e della vicepresidente commissione pari opportunità del comune di Milano, Monica Romano, grande attivista transgender. E ancora abbiamo sempre la domenica un evento a Mantova con Arcighe La Salamandra, una commemorazione delle persone che non ci sono più trans. E abbiamo l'inaugurazione sempre domenica della casa Arcobaleno a Reggio Emilia, della prima casa rifugio che ricorda l'attivista Tondelli, e la data del Tidore è stata scelta proprio per questo, perché c'è anche il tema di dare un rifugio alle persone che sono poi vittime di tutta questa violenza, no? E di questa esclusione e marginalizzazione sociale. Abbiamo Arcigay Trentino, che farà questa fiaccolata notturna con varie tappe, e chiaramente ci saranno poi discorsi da parte di prese di parole da parte di attivisti transgender. Abbiamo a Ferrara un presidio, un flash mob davanti alla piazza del municipio di Ferrara, e Arcigay Roma fa diversi eventi, cortei, inaugurazioni, l'inaugurazione di una targa, in particolare di una panchina con i colori della bandiera trans presso il Parco del Turismo, qualcosa che comunque è significativo, l'istituzione di una targa in questo senso. Abbiamo Modena che come dire, farà un evento molto partecipato, con anche non una di meno, con insomma vi saranno varie realtà anche collettive. Abbiamo Arcigay Genova che fa una commemorazione con una riflessione che parte da anche testimonianze, letture, interviste, sempre in piazza, un evento di piazza. Ci saranno Pesaro, Urbino, Rovigo, sono tutti dei momenti di commemorazione, di corteo, giornate a lume di candela. Abbiamo a Pavia la proiezione del film Dibattito, del film Red Shoes, il figlio del boss, con ospite Daniela Falanga, anche lei membro della segreteria nazionale con delega a carcere e legalità. Abbiamo a Bergamo e in Salento degli eventi di testimonianze per la presa di parola dei diritti, diciamo, rivendicare i diritti delle persone trans. Abbiamo ancora a Padova una candlelight e Palermo, adesso non voglio occupare tutto lo spazio, però sappiate che Torino, Livorno, Pisa, sto leggendo tutta la lista, Trieste, trovate sulle pagine social di questi comitati i riferimenti alle piazze e agli eventi. Sono comunque alcuni esempi di quello che bisognerebbe fare quotidianamente in realtà, perché ogni giorno dovremo attraversare lo spazio pubblico e ricordare quello che è un'ingiustizia sociale. Io, Eva, ti voglio ringraziare Radio Trastevino, siete alleate, amiche in questo senso, e siamo una grande e variegata comunità, quindi possiamo fare tanto insieme. Grazie per questo spazio.
Grazie a te.
Io vi ringrazio Eva, ringrazio Christian per aver partecipato a questa nostra trasmissione. E volevo ricordare in chiusura il calendario organizzato per il TDOR qui a Roma da diverse realtà che sono appunto in rete, per cui si comincia già dal 18 domani alle 18.30 da Zalib in via della Penitenza 35. Ci sarà un incontro che si chiama TDOR 2022 Generazioni a Confronto, con moltissimi interventi anche da parte dell'Osservatorio contro i transgidi di non una di meno, da parte di moltissime realtà, esperienze dirette, storie e racconti. Il 19, quindi sabato, alle 17 al Mario Mieli, la proiezione del documentario Marcia P. Johnson, con un aperitivo e anche un momento di dialogo e di incontro. E poi il 20 partiremo dalla stazione Termini, che è il luogo dove ogni anno ci si incontra, e il luogo in cui è stata assassinata Andrea, e per partire con un corteo silenzioso che arriverà fino a Piazza Esquilino e che poi prevede tutta una serie appunto di interventi. Quindi la proposta è quella di partecipare, due sono già stati, si sono già, come dire, ci sono già stati, però domani appunto il 20 c'è la possibilità di partecipare. Vogliamo anche ricordare che il 26 ci sarà la manifestazione a partire dalle 14 da Piazza della Repubblica con il grido Basta guerre sui nostri corpi, rivolta transfemminista, che all'interno di questa manifestazione ci sarà uno spazio che è stato deciso nell'ultima assemblea di stati generali e quindi che avverrà una presenza froscia, una presenza trans, una presenza non binaria, una presenza intersex, asessuale, romantica, aromantica all'interno della manifestazione, per cui anche qui vi invitiamo a partecipare in questo spezzone della manifestazione e poi la possibilità anche di prendere parole, di partecipare all'Assemblea Nazionale di Nulla di Meno che ci sarà sempre a Roma il 27 a partire dalle 11 del mattino. Come sempre vi invito a non spegnere i microfoni perché dopo l'ultima canzone che proponiamo ci sarà Quirzionario è dedicato ad una riflessione sui dati, sulla macrobralista, così come l'ha chiamata Eva, però una riflessione che appunto parte dal dolore e dalla rabbia per volersi trasformare in rivolta. E quindi vi preghiamo di ascoltarla e ci sarà anche la lettura di una poesia, la poesia di Maudi Telbettani, che è proprio una delle persone che citava prima Eva, che è stato suicidato dallo Stato e dall'odio sociale in questo anno. E quindi andrei in chiusura con l'ultimo brano musicale. Abbiamo scelto Lagrimitas di Susy Shock, anche Susy Shock è una voce che ascoltiamo spesso in questo spazio, dall'album Buena Vida e Poca Vergüenza, e in questo brano Susy Shock unisce il testo Me duelen tu lagrimitas di Diana Sakayan, che è un'attivista trans uccisa nel 2015, al canto di Miss Bolivia. Susy Shock l'abbiamo ascoltata più volte, cantante e scrittore argentina, e ha fatto parte del fronte per la legge di identità di genere in Argentina, quella legge che da tante voci ormai vogliamo anche in Italia.
Toda maquiet la sidilgri trucatuni la calurgi.
Me duelen tu lagrimitas.
Truca tu ni la calurqui.
Me duele.
Me duelen tus lágrimas. Diana Sakashan, flasheándolo, flasheándola así. Suena.